dai tempi della scuola, amici che ho conosciuto durante la carriera, persone che invece ho dovuto allontanare e tagliare
certo.
rapporti durante, ma quello è la vita che te lo insegno, non è il calcio in generale.
Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement, bentornati, questo vuol dire nuovo incontro, nuovi amici che passano di qui, anche voi state passando di qui in realtà, virtualmente ma anche concretamente, quindi se state guardando questo video su YouTube e vi va, iscrivetevi a questo canale, siamo sempre di più e continuate a guardarci anche su Spotify perché oltre a sentirci c'è anche il video, insomma ci sono tanti modi per stare sempre uniti, sono particolarmente contento per la puntata che stiamo facendo oggi perché devo dire che è sempre stata una delle prime che avrei voluto fare, o meglio, una delle prime che ho pensato quando ho detto: ma sai che se tiriamo su tutta sta baracca qua, c'è un amico con cui vorrei tanto 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 chiacchierare, perché ho già chiacchierato in altre sedi ed è uno delle persone, o degli sportivi, perché di sportivi si tratta, che ha più cose da dire secondo me, perché lui è Claudio Marchisio.
Ciao Gian,
grazie,
ciao a tutti.
grazie, grazie, grazie,
Hai ragione, è vero, me l'avevi detto, dovevamo
sì.
farlo già tempo fa,
Sì.
però ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta, ma io non avevo dubbi che ce l'avremmo fatta. Per le cose belle ci vuole tempo, questo si sa.
Speriamo.
Sì. Beh, poi ne riparliamo alla fine di questa chiacchierata, però no, è vero, perché insomma è capitato di diverse volte. Io, se non sbaglio, prima ancora che nascesse il basement, ti avevo già raccontato che volevo fare questa roba qua.
Infatti non vedevo l'ora di venire
È
qui, non
vero,
soltanto per
è
fare
vero.
questo, per vedere questo posto magnifico, e ti
Com'era la...
faccio i complimenti, veramente bello, molto
Grazie.
accoglievole, quindi
Grazie, grazie, grazie,
sono
davvero,
contento.
davvero. L'unico riferimento calcistico che ho voluto mettere all'interno del basement è una maglia bianconera, perché io non ho mai nascosto di essere juventino, anzi, di conseguenza, oltre che per questo, sono molto contento che tu sia qui, ma ovviamente per quello che hai rappresentato e che rappresenti ancora per lo sport in Italia. La maglia in questione, chi ha visto il video del Tour del Basement o qualche foto online lo sa, è quella di Alex Del Piero.
Non una maglia a
Non una
caso,
maglia a caso, insomma, che so che, insomma, perché non ho mai capito se esiste una sorta di, non nel caso di Alex probabilmente, di competizione tra calciatori, nel senso, se tu vai in un posto e
Sì.
vedi la maglia di un altro, come la vivi? In questo caso è la maglia di Alex, che so essere stato anche per te una sorta di riferimento, cioè più che una sorta.
Beh, ma al di là di quello che uno possa pensare, del rispetto anche della maglia che uno
Certo.
vede di un tuo compagno, la prima cosa che succede sono i ricordi,
È
no? Perché
chiaro.
comunque hai davanti, oltre alla leggenda di Alessandro, è una persona, è
Sì.
stato un compagno, è stato un amico, quindi non ti ricordi soltanto, che ne so, il mio primo gol in Serie A è arrivato da un assist suo, un assist
Ma
bellissimo contro la Fiorentina, ma più che altro quello che succede poi negli spogliatoi, fuori dal campo, perché poi ti leghi poi tanto a quello, e
Sì.
molte volte il feeling è una squadra vincente nasce proprio da quello che succede al di fuori del campo da calcio, no? Quindi i ricordi poi vanno su quello, e poi Ale per me è stato di grande aiuto, soprattutto come nella crescita mia personale come ragazzo, per diventare uomo e giocatore della Juve. E quindi poi dopo in
Beh,
campo,
cavolo.
quindi per me è stata una persona molto importante, per me come per tanti altri.
Sì, certo, nel senso.
Anche perché quando io arrivo su in prima squadra è stato l'anno, ti ricordi purtroppo, Serie
Sì.
B, Calciopoli,
Sì.
tanti giovani che arrivano in prima squadra e quindi tanti giovani che si ritrovano insieme a campioni del mondo che sono rimasti. Quindi immaginati anche quello che potevi provare, le emozioni, no? Sei un ragazzino che esce dalla primavera, va in prima squadra, sei con dei campioni del mondo che scendono in Serie B, giocano con te e si mettono al tuo stesso livello per darti una mano, dentro al campo e fuori. Quindi, più grande insegnamento un ragazzo giovane non poteva trovare.
Beh, è vero, sai che da quel punto di vista non l'avevo ancora mai ascoltata come storia, nel senso, effettivamente, in quel contesto lì, che è stato uno dei più brutti sicuramente, ma allo stesso tempo una grande opportunità anche
Sì.
per chi come te si doveva, insomma, far vedere il proprio talento, confrontarsi con giocatori che capisci subito che loro sono giocatori che sono lì per la maglia, perché sono scesi nonostante tutto, sono scesi in Serie B per poi
Sì.
tornare e
Sì,
fare quello che avete fatto voi poi
perché
successivamente.
poi molti non si mettono anche veramente nei loro panni. Loro finiscono il campionato vincendolo, poi sappiamo quello che è
Certo.
successo, ma vanno ai mondiali, vincono i mondiali e si ritrovano in Serie B. Ed erano giocatori lui, Gigi, Trezeguet, Camoranesi, Nedved, giocatori non a fine carriera, però alcuni di loro avevano appena vinto la Coppa del Mondo, no? Quindi possono esserci anche delle motivazioni diverse, oppure guarda dove mi ritrovo con dei ragazzini, è cambiato tutto, non ho più forse quella voglia di dare qualcosa in più, non soltanto in campo per vincere la partita, ma per far crescere chi c'è di fianco a me, no?
Chiaro.
E invece la forza è stata proprio quella, è la nostra fortuna vera, non è stato indossare quella maglia e di sfruttare quell'occasione lì, ma di avere dei campioni di fianco a te che avevano voglia di insegnarti qualcosa per farti diventare forte.
Ma tu ti ricordi com'è stato il tuo primo approccio con loro, ad esempio, in quel contesto di, cioè, se c'è qualcosa in particolare, qualche consiglio magari che ti è andato direttamente, oltre a quello che facevano, che poi resta sicuramente l'insegnamento migliore?
Beh, io con loro avevo già un rapporto importante, perché era il 2 anni prima, in primavera, io mi allenavo sempre con la prima squadra, con Fabio Capello e i giocatori, quindi li conoscevo già. Ovvio che allenarsi con loro, e poi la domenica io scendevo in primavera a giocare e dovevo pensare poi al mio percorso, non ancora a quello, e invece poi ritrovarsi in quella parte lì, sono due cose completamente diverse, però perlomeno ti conoscevano già, tu conoscevi loro. E quello che contava poi era quello che dimostravi durante gli allenamenti, e far vedere a loro che anche tu avevi la stessa voglia loro di ritornare su.
Sì. Quanti anni avevi, scusami, in quel momento?
20 anni.
20, ok.
19-20 anni.
Cioè, deve essere stato veramente incredibile.
Io l'ho sempre detto, dentro di me c'era una parte arrabbiata e triste del fatto che la maglia della Juventus doveva scendere nei campi di Serie B.
Mm-hmm.
Però dall'altra parte il mio cuore, la mia testa esplodevano di gioia, perché avevo quell'occasione che sognavo sin da bambino e mi è capitato in quel modo,
sì,
lì.
Sì,
però
sì,
se non la sfruttavo non avrei, chiaro, fatto la carriera che ho fatto.
Beh, io prima ho citato il fatto, insomma, della Juve, della Juventus, eccetera, perché io credo che questa sia una puntata, e soprattutto tu sia uno di quei pochi, perché non sono tanti secondo me, poi quegli sportivi trasversali che in qualche modo vengono amati da tutti coloro che amano lo sport e un certo tipo di valore, un po' perché comunque hai scelto, insomma, la tua carriera è stata veramente praticamente tutta juventina, tutta bianconera, quindi tutta con una maglia, che è una cosa che oggi sembra impensabile. Credo tu sia stato uno,
purtroppo sì,
uno tra gli ultimi, no, che ha fatto questo tipo di percorso, e quindi questo a volte comunque viene, insomma, ti viene dato rispetto anche dagli altri tifosi, perché insomma si sa che di calcio si può parlare poco, tra virgolette, in Italia se ne parla tanto, però una delle cose che viene sempre un po' sempre discussa, qualsiasi cosa, politica e calcio sono quei temi lì, però quando si parla poi di certi giocatori invece a volte si riesce a trovare un equilibrio tra tutti. A me sembra, ho sempre percepito che tu sia quel tipo di giocatore. È una sensazione che anche tu, secondo te, come mai?
Beh, un po' penso che sia sicuramente anche a livello caratteriale, di come vivi la vita in generale, non soltanto a livello sportivo. Sono cresciuto con i grandi campioni che hanno calcato i campi da calcio in Serie A dagli anni 90 ai primi anni 2000. Adesso sono un po' cambiati purtroppo i tempi in questo periodo per noi, però al di là dei grandi attaccanti, dei grandi campioni, ci sono stati anche tanti grandi uomini. Io posso pensare a Paolo Maldini, ad Alex Del Piero, a Javier Zanetti, lo stesso Daniele De Rossi o Francesco Totti nella Roma, che hanno fatto tutta la carriera. Quindi io, vedendo loro, è anche un po' ancora prima, no? Quello che succedeva prima, quando guardavo le partite con mio papà e guardavi questi giocatori che stavano tutto il tempo della loro vita calcistica con la stessa maglia, no? E poi a me è capitato durante la carriera, che io mi ricordo, ora faccio un nome, Alexandro, sì, perché è uno dei più recenti, ma anche prima, di giocatori stranieri soprattutto, che erano abituati a cambiare, no? Campionato, maglie e quant'altro, dicevano: ma tu veramente, ho letto la tua storia, ma tu sei qui dal 93, no? Sempre con la stessa maglietta, ma non hai voglia di cambiare, di vedere qualcosa? E io faccio: guarda, per me il mio sogno era quello di indossare la maglia della mia squadra del cuore, quindi finché posso indossarla e dare tutto me stesso per questa, per me è una gioia immensa. Poi nello stesso tempo capisco anche che non è semplice rimanere nella stessa squadra per tanto tempo, ma non perché possono cambiare i tuoi obiettivi o quello che vuoi raggiungere, perché come tu, ogni volta che cambi una squadra devi dimostrare, anche se sei già un campione, vai in un nuovo sistema, in un nuovo ecosistema, una nuova maglia, sì, una nuova tifoseria, in un nuovo campionato, devi dimostrare il tuo valore. Anche se tu rimani nella stessa società per tanti anni, ogni anno devi fare la stessa cosa, perché non è perché sei da 5-6 anni con la stessa maglia e hai dei bonus.
Ti permetti di comportarti in un certo modo.
Devi continuare a farlo, a dimostrarlo, soprattutto per quelli che arrivano
Anzi,
fuori.
Anzi, forse aumenta, no? Anche la responsabilità.
E aumentano più che altro anche gli stimoli da trovare dentro, okay, se stesso, no? Perché man mano che passano gli anni, conosci talmente bene lo spogliatoio, la società, i magazzinieri, tutto il mondo che c'è intorno a quella società, e quindi ti senti anche un po' a casa, un po' vincolato. E invece no, invece ogni anno, poi l'ho capito anche quando abbiamo cominciato a vincere, no? Ok, l'anno dopo sì, hai vinto, ma vuoi vincere di nuovo, devi dare ancora di più, quindi trovare nuovi stimoli. E da lì dovevi diventare anche un esempio per quelli che erano da fuori, come mai qua vincono sempre? Almeno il nostro ciclo è stato lungo anche per quello. E devi trovare dentro di te quelle forze, quegli stimoli, che poi in realtà succede, secondo me, anche quando cambi. Ad oggi il calcio è cambiato tantissimo, i giocatori hanno sempre più potere di scelta rispetto alle società, ma è il sistema finanziario e economico che ha portato ad avere più potere ai giocatori di fare queste scelte. Mi auguro che si possa cambiare, anche perché si vedono sempre di più giocatori che appena non vanno bene certe cose
se ne vanno,
chiamano il procuratore, andiamo da un'altra parte. Così diventa un po' troppo semplice, però il sistema glielo sta permettendo, quindi questo secondo me toglie passione a chi veramente è innamorato di questo sport, che sono i primi tifosi.
Sì, appunto, credo che poi il valore più grande di una scelta tipo la tua e di altri è proprio anche il rapporto con il tifoso, cioè quello che si instaura tra te e i tifosi della tua squadra, che vedono in te l'autenticità di chi è lì davvero per la maglia, credo sia impagabile.
Allora, indipendentemente se uno fa una carriera per tanti anni in una società, il rapporto che hai col tifoso secondo me è uguale in tutte le tifoserie, in tutte le squadre, perché partire dal presupposto che da bambini, se tu hai la passione per uno sport, nasci prima tifoso, poi se hai la fortuna di giocare, cambia la cosa, no? Però quel passaggio, quando passi per pochi metri, no? Passi dalla tribuna, che sei seduto lì con i tuoi genitori, con i tuoi amici che guardi la tua squadra, e riesci ad andare in campo, il passaggio veramente a livello di metri è pochissimo. Sì. Però quando poi li guardi là, tu sai che eri anche tu dall'altra parte, sai che cosa ti aspetti e speri succeda, no? Da parte dei tuoi idoli, dei tuoi campioni. La cosa più importante è che dai tutto te stesso, poi i risultati sono frutto di un lavoro diverso che c'è dentro la squadra, ma il tifoso in sé si vuole riconoscere in un proprio idolo per quello che dà, per quella maglia, no? Quindi quella è la parte più importante. Quindi, e questo succede in tutte le
quali sono le squadre. Le manifestazioni d'affetto più grandi che ti sono capitate dai tifosi lungo il tuo percorso?
Tantissimi, anche perché ne ho vissute abbastanza nella mia carriera. Ho vissuto dei momenti bui come i settimi posti, momenti bui come un infortunio, tanti momenti belli di vittorie. E i tifosi, la fortuna che non è che li vedi soltanto allo stadio, li vedi anche per strada.
Esatto, infatti.
Ora li puoi sentire e li puoi scrivere grazie ai social, quindi c'è un modo diverso di interagire. Ovvio che ci sono a volte anche più, forse più screzi o altro, però il confronto è sempre la parte più importante nel rapporto umano, indipendentemente se si parla di calcio o di vita, quindi questo aspetto qua molte volte mi capita tuttora, che ho smesso di parlare con tifosi juventini, come dire, ma delle volte te dici delle cose che non sei un vero juventino. No, io sono, no? Perché capita, no? Perché poi devi andare a ragionare su quello che poi vedi. Io posso essere non contento o felicissimo di una prestazione della mia squadra del cuore, però devo essere anche comunque lucido.
Beh, poi adesso anche il tuo
lucido,
lavoro.
Ma al di là del lavoro, no? Però devo essere anche da tifoso, devo essere lucido nel dire questo non va bene o questo, ed è un mio pensiero, e lì scatta poi il dialogo col tifoso e quant'altro, quindi il rapporto poi va avanti, no? Ed è bello che ci sia questo confronto. Poi è normale che non debba andare a sfociare in altre cose un po' più pesanti, che purtroppo a volte succedono, però il dialogo è avere anche un'idea differente, no? Dalla propria squadra del cuore, no? Che un tifoso vede una certa cosa e tu ne vedi un'altra. È bello confrontarsi, perché a volte posso sbagliare io, a volte può sbagliare l'altro, quindi il dialogo sotto questo aspetto a me piace tantissimo
e funziona sempre costruttivo. Prima, quando ti ho introdotto, avrei potuto dire anche il principino. Quando è nata questa cosa qua del principino?
Beh, quegli anni lì, gli anni di Capello, perché
quando eri ancora in primavera?
Ero ancora in primavera, sì. Sono un po' di aneddoti. Uno era di una nottata che andò alle lunghe, classiche serate universitarie che si andava in discoteca il mercoledì, perché tanto il weekend si giocava, quindi se dovevi far tardi lo facevi in quei giorni lì, e arrivai al campo molto presto perché dormii nel parcheggio, poi ho detto no, io non ce la faccio a tornare a casa a dormire poche okay. ore e poi ripartire, sai che c'è, io vado a dormire fuori dal campo, così sono subito, gli metto la sveglia.
Cioè quando... proprio wild, grande, uno di noi.
Quando mi vedono arrivare... Vedi sto ragazzo, arriva sempre per primo, bravissimo, no? No, però poi al di là di, però, al di, là di questa avventura, in realtà perché andavo spesso al campo in camicia o okay. con la giacca, invece okay. molti giocatori vengono al campo in tuta, sì. e allora lì Balzaretti...
Ah, è stato lui il
soprannome di Principino.
Ok, sì, sì. Vabbè, ci sta.
Però siamo quasi alla soglia dei 40, quindi Principino si dovrebbe trasformare un po', perché suona un po' così.
Però comunque ormai ti si addice comunque sì. sempre, ti si addice comunque sempre, anche perché... adesso tu hai citato appunto degli anni importanti della Juve, tu hai vissuto realmente un po' quel momento di grande cambiamento. Ora, al di là che adesso, insomma, la situazione che sta vivendo adesso la Juve non è sicuramente delle più belle, si è interrotto quel ciclo, questo si può dire, che tu sia oggettivo, di insomma, un ciclo partito da voi durato tantissimi anni, che già quella è una cosa abbastanza anomala, e quindi si deve in qualche modo poi ripartire. Nel vostro caso, insomma, in quella Juventus lì,
sì.
quando è ripartito tutto secondo te, e che cosa è stato, e se è qualcosa anche che si può replicare?
Beh, partiamo dal presupposto che i cicli si chiamano cicli apposta. Per questo, perché iniziano e finiscono. Bisogna avere la capacità di riconoscere quando stanno finendo e di essere in grado di seminare di nuovo, e piano piano vedere che queste piantine ricrescono, che diventano degli alberi forti, sì. robusti. Per noi è stato così, ci sono stati. Noi torniamo dalla Serie B, il primo anno io vado a Empoli in prestito e la squadra arriva terza e nessuno se l'aspettava. Il secondo anno arriviamo secondi, quindi con la Juventus è già tornata. La Juventus è di nuovo lì, è di nuovo in Champions, è di nuovo lì che lotta per lo scudetto. Poi cadiamo di nuovo, due settimi posti fuori dalle coppe, ed era di nuovo un problema. Però pian piano, cambio generazionale di chi aveva vinto nel 2006, incominciava a smettere, alcuni giovani che erano cresciuti con loro già dalla Serie B stavano diventando proprio uomini, e piano piano poi si è andato a concludere questo percorso di crescita, secondo me, con un allenatore che stava, era già bandiera, è già stato bandiera dalla Juventus, capitano della Juventus, è arrivato forse nel momento giusto per la sua crescita personale come allenatore e noi come giocatori. Poi dentro ci sono tanti aneddoti, tanti discorsi di orgoglio, di ritirare fuori quello che era veramente il DNA della Juventus, che era da tanti anni che alcuni di noi non vincevano, qualcuno non aveva ancora mai vinto niente, compreso il sottoscritto, e quindi la persona giusta al momento giusto con una rosa. Ora possiamo dire che era forte, ma all'inizio non eravamo sicuramente i favoriti. Siamo riusciti a vincere con qualcosa di diverso, che non è soltanto la qualità, non è soltanto il campione, perché poi arrivano giocatori come Pirlo che ci ha dato tantissimo, ma con altro, con il gruppo, con il sacrificio, trovare qualcosa dentro di sé che era soltanto quella la chiave di volta, quella giusta, per poter fare qualcosa di straordinario. E da lì c'è stata poi veramente il DNA Juve, no? La storicità della maglia, della società, che sei riuscito ad aprire un ciclo vincente e di andare avanti. E forse penso che abbiamo persino superato tutto quello che in realtà il tifoso e il giocatore
si aspettava. Sì, quasi che a un certo punto era diventato scontato appunto vincere lo scudetto. E ci
per,
si
gli
si
altri,
per gli altri.
Per gli
esatto.
altri, perché
esatto.
non c'è mai nulla di scontato.
No, prima
mai
hai detto una cosa importante. Tu parlavi insomma del ritrovare gli stimoli ogni anno, no? Lì è stato praticamente per 9 anni, quindi sostanzialmente... Sì. Che cosa succede lì? Ogni anno ci si ritrova all'inizio dell'anno e si dice: ragazzi, anche quest'anno dobbiamo cercare di fare. Come fai a non farla diventare?
Beh, per esempio, ti faccio questo esempio: sui 9 scudetti di fila, io ne ho 27, perché poi finisce il rapporto con la Juve e cambio. Dal primo scudetto, ogni volta che iniziava la stagione, la prima partita del campionato per noi era la più importante. Come dire, noi abbiamo lo scudetto, dobbiamo difenderlo, la prima partita non si può sbagliare, noi dobbiamo andare okay. in campo e vincerla, far capire che noi abbiamo finito vincendo, iniziamo vincendo. Quella è già una mentalità che ti porta a cercare di continuare, no, il percorso vincente. Però poi mi ricordo il quinto scudetto, che noi partiamo malissimo invece, tanti infortuni, siamo 13, 14, 15 punti dalla sì, vetta, e piano piano poi da fino a ottobre-novembre, dopo il derby, dopo alcune vittorie, non abbiamo più mollato. E lì è un altro modo di trovare degli stimoli dentro di sé, non a inizio stagione, durante la stagione. Poi noi abbiamo il merito di crederci, dall'altra parte ci sono società che forse non erano ancora pronte per vincere, non avevano quegli stimoli, okay, o quella capacità di reggere quella parte lì. Fosse successo a me con quei punti di vantaggio, perdo uno scudetto, scusami le parole, mi taglio.
Sì.
me le taglio. Però la forza sta anche quella, nella testa soprattutto del gruppo.
Del non mollare. No, lì poi me lo ricordo in particolare quell'anno, perché poi, insomma, quando succedono queste cose, tu passi ovviamente dall'essere il giocatore o la squadra super mega idolatrata, e poi è un attimo che ti ritrovi tutto il mondo contro. Anche i tuoi ti ritrovi contro, no? Ciclicamente nel calcio lo si vede, cioè un giorno sei Dio, il giorno dopo invece sei il nemico pubblico, anche dei tuoi stessi tifosi. Quell'anno che tu citi poi diventa particolarmente importante, perché sembrava veramente impossibile riuscire a vincere ancora lo scudetto. E lì, cioè quando siete lì, squadra, voi guardate quello che succede fuori? No, io non guardo niente. Poi tu hai attraversato l'epoca, insomma, sia pre-social che poi social pesante anche.
Sei arrivato al punto. Forse prima era facile non guardare, non sentire quello che c'era fuori, quello che succedeva al di fuori. Anche se poi in realtà puoi mettere i filtri che vuoi, ma qualcosa ti arriva lo stesso. Okay. Ma anche già soltanto nelle mura di casa, no? Perché la tua famiglia, i tuoi amici comunque vivono quello che c'è fuori, e se li incontri, anche se non ti raccontano qualcosa, dai loro volti, dai loro occhi, capisci che c'è qualcosa.
Sì.
Oggi è ancora più difficile. Credo, non per andare a difendere i giovani d'oggi, per loro è molto più difficile. Io credevo che con l'avvento dei social, man mano che passassero gli anni, mi sarei ritrovato dei compagni più giovani pronti a questo, perché lo vivevano già nell'adolescenza, e invece non è così, perché poi in realtà gestire determinate cose non ci nasce, no. Devi per forza vivere, devi per forza sbagliare. E devi crescere insieme ad esso, e quindi ci sono meno filtri per loro, non è per niente semplice. Credo che ancora di più siano importanti i compagni di squadra, quelli che hanno già vissuto certe cose, quindi una responsabilità anche in più, no? Dal proprio capitano, dal senatore dello spogliatoio, che ti possa dare ancora più consigli, come poi era successo a me da giovane, anche fuori dal campo. E purtroppo abbiamo visto anche dei casi di talenti importanti, anche italiani, anche ultimamente, dove se non riesci a gestire, non è più soltanto gestire il campo, la prestazione, no, ma è gestire a 360 gradi quello che succede. Poi cadiamo sempre poi in quelle retoriche, in quei discorsi, ma guadagnano tanto e quant'altro. Sì, ma le pressioni sono, a volte sono veramente più fuori dal campo che dentro il rettangolo di gioco. E se tu non stai bene di testa, e questo vale per qualsiasi persona, in qualsiasi lavoro, se la testa non ha un certo equilibrio, non funziona, va in difficoltà in qualsiasi campo, in qualsiasi settore.
Cos'è che ti può dare un equilibrio a quel livello? Le persone che tu hai accanto, di cui ti fidi?
In primis devi avere la fortuna di aver avuto una famiglia.
Ecco.
Che ti dà dei consigli giusti. Poi dopo subentrano tante tante figure, non solo il procuratore, ma possono essere gli amici stessi, che non che conosci da ragazzino, o anche quelli che conosci da ragazzino, che cambiano, perché a te ti sta cambiando un percorso differente. Ci sono dei ragazzi che passano dal settore giovanile, in 2-3 anni di calcio professionistico passano a guadagnare tantissimi milioni di euro, e anche le persone che hai di fianco a te, e a volte anche la famiglia stessa cambia. E potrebbe essere a volte anche un pericolo così, perché purtroppo l'abbiamo visto. E quindi, ripeto, non è semplice.
No.
E mettere filtri a tutto questo è davvero duro. Quindi quando vedi anche un ragazzo giovane che riesce a stare ad altissimi livelli per tantissimo tempo, vuol dire che è veramente forte di testa.
È quello, è più la testa a volte che il resto, no?
Assolutamente.
Beh, nel tuo caso poi mi ha colpito molto, è capitato di fare qualche serata insieme anche con i tuoi amici, e tu hai degli amici storici in alcuni casi, persone,
sì,
insomma, che ti trattano come l'amico di sempre, di conseguenza anche quella è una cosa che un po' ti tiene coi piedi per terra.
Sì, quello sicuramente importante, di amici sin dai tempi della scuola, amici che ho conosciuto durante la carriera, persone che invece ho dovuto allontanare, tagliare i rapporti durante, ma quello è la vita che te lo insegno, non è il calcio in generale. Però in primis non posso mai dimenticare che i miei genitori non sono mai cambiati. Io ho iniziato da bambino, mia mamma e mio papà ho avuto la fortuna di, e ce l'ho ancora la fortuna di averceli ora, mi sono stati di fianco, non sono mai cambiati, né quando ero un ragazzino che andava a scuola, superiori o che giocava a calcio, che divento un calciatore importante, e ora che ho smesso e faccio tutt'altro, non sono mai cambiati. Mi danno i consigli, mi stanno vicino come hanno sempre fatto. Quindi la mia più grande fortuna è stata sicuramente quella.
È un'altra cosa importante, perché ricordo una volta che mi hai raccontato i sacrifici che hanno fatto anche i tuoi, cioè anche tua mamma, nel portare, perché ora io lo vedo che ho degli amici che hanno dei figli che giocano a calcio ed è un impegno incredibile anche a livello più basso possibile. Sì. Quando poi addirittura c'è la possibilità che quella roba diventi un lavoro, ma senza alcun tipo di promessa, devono essere i genitori. Quindi anche un percorso come il tuo,
senza una promessa,
un percorso come il tuo, come quello di chi poi arriva veramente fino a giocare in Serie A e poi figurati giocare nella Juve, è un percorso molto complicato, fatto di grandi sacrifici già in età adolescenziale e prima ancora.
Io lo sto rivivendo ora da genitore con due bambini che giocano a calcio, sì. E quindi molte volte vado a vedere le loro partite o vado a vedere anche qualsiasi altra partita, perché se ho tempo vado a vedere qualsiasi partita di ragazzini, vado in giro, e questa aspettativa, questo sogno nei genitori, io lo vedo tanto. Io quando ero bambino, e questo, guarda, te lo dico con il cuore, anche quando avevo firmato il primo contratto con la Juve a 18 anni e quindi avevo già un mio stipendio, ma anche quando inizio il campionato di Serie B, io non pensavo al contratto. Io pensavo che il mio sogno era, io volevo giocare al Bernabeu contro Real Madrid, io voglio andare all'Old Trafford, io voglio giocare alla Champions League, io voglio vincere uno scudetto. E guadagnavo già, ma non me ne fregava niente di quello. Oggi il sistema che gira intorno al calcio, e lo vediamo dalle dichiarazioni, da quello che ci si aspetta, dalle pubblicità, dal denaro che gira intorno, che anche prima era tanto, ma ora in maniera molto, molto, molto più grande. I ragazzi, anche forse per quello che non hanno più forse voglia di rimanere attaccati a una squadra, essere innamorati a una tifoseria, a una squadra, ma si innamorano più del singolo giocatore, no? Proprio perché c'è quell'obiettivo lì, no? Ah, mi cambia la vita, starò bene. Perché molte volte anche i genitori danno quella... In casa forse non se ne accorgono, ma fanno capire al proprio figlio che gli può cambiare la vita economicamente. È vero, ma non si può insegnare a quello, perché veramente in pochi ce la fanno e non si può pensare di farlo in quell'ottica lì, no? Quindi e questo è un percorso di crescita che a volte più i genitori che i ragazzi devono capire il prima possibile, per far sì che
anche quello, secondo me,
essere...
un po' ti fa perdere la testa, cioè il tipo di obiettivo che tu hai, cioè se il tuo obiettivo è un sogno autentico, una passione, a quel punto tu sei anche, hai una fiamma dentro e sei anche disposto a fare un certo tipo di sacrificio, un certo tipo di, con un certo tipo di mentalità. Quando, tra virgolette, il tuo sogno è anche un po' effimero, come guadagnare tanti soldi o il diventare famoso, forse lì non ce la fai a reggere anche tutto quello che magari deve reggere o hai retto tu durante la tua carriera.
Ma perché poi può capitare anche con la scuola, tu puoi studiare, fare un certo tipo di percorso e se alla fine non ce la fai, non ti lauri per diventare un medico, per diventare un ingegnere e quant'altro, cosa fai? Alla fine è il percorso quello che conta, no? Io posso anche arrivare all'obiettivo finale e fallire, ma se il mio percorso è stato fatto nella maniera giusta, quell'esperienza lì mi servirà per ripartire per un altro obiettivo. Se invece il mio obiettivo, che è la vittoria finale, rimane solo quella, il percorso non l'ho fatto per crescere, ma soltanto per arrivare a quell'obiettivo, senza imparare prima che cosa c'è, e dopo non riparto più da nessun'altra parte. Quindi è questo che bisogna insegnare nella scuola, nei settori giovanili, per far sì che poi questi ragazzi qua, perché molti di loro che non ce la fanno, hanno grande difficoltà a reinserirsi, perché pensiamo a un ragazzino che ha già del talento, no? È bravino da piccolino ed entra già in una squadra professionistica a 7 anni e quindi tutte le settimane si allena, cerca di migliorarsi per arrivare lì e poi non ce la fa e lascia da parte determinati percorsi. Reinserirsi dopo che hai fatto 15-20 anni soltanto quello, in testa è soltanto quello, ogni giorno devo migliorare solo in quello. Sei già fuori, sei già tagliato dall'altra parte, non ce la fai a recuperare.
Diventa un problema. Nel tuo caso, ad esempio, da ragazzino, cioè qual è il percorso che fai? Cioè tu inizi a giocare a calcio nella squadra, nella squadra X, poi quanti allenamenti fai nella tua vita? Come funziona?
Sono già cambiati un po' i tempi, perché vedi, i miei figli si allenano già di più rispetto a me.
Davvero?
Sono stati negli anni 90. e fanno molte più partite, viaggiano molto di più, fanno già tornei anche all'estero. Io fino a 16 anni non ho mai preso un aereo per andare fuori dal Piemonte,
okay.
Quindi,
okay.
Quindi cambiano già anche le esperienze che fai. Però parti, io sono partito nel 92, giocavo nel Cambiano in un paesino, poi faccio un provino per la Juventus, entro nella Juventus nel 93 e da lì parte il mio percorso. Parte il mio percorso, che vuol dire andare a scuola, esce alle 4 e mezza, alle 5 e mezza 6 vai a fare allenamento e tornavi a casa alle 9 e mezza 10. La giornata è andata.
Già da piccolino.
Non c'è altro. Cioè. Non c'è
nel frattempo
il
magari
fuori con gli amici, esatto. Non c'è il vedersi a casa di un amico e giocare a qualcos'altro, certo. O il weekend che ti prendi due giorni e vai da qualche parte.
Chiaro.
Però come hai detto tu prima, se quella passione è talmente forte non ti pesa nulla, non te ne accorgi neanche. Quindi bisogna mantenere viva quella passione lì nei giovani. Ma questo vale per il calcio, vale per il basket, vale per qualsiasi altra cosa.
Ti ricordi la prima volta che hai messo la maglia della Juve?
Ero molto piccolo, non ero ancora dentro la Juve.
E quella vera, quella della, della prima.
L'altro giorno, a me guarda anche come sta cambiando il mondo del calcio. L'altro giorno, finale di Sanremo, ma c'è stata la finale della Coppa Intercontinentale. Io la chiamo ancora Coppa Intercontinentale.
Sì, è vero,
il Real Madrid diventa campione del mondo, per Ancelotti la quinta, no? Il giorno dopo nessuno lo sapeva. Perché sta cambiando anche questo mood, questi format, quant'altro, nessuno lo sapeva. Cioè, il Real Madrid campione del mondo, non c'era nessuno che se lo ricordava. Cioè, non ho manco visto la partita. Molto.
Sì, poi è finita anche in quella settimana lì, dove è stata catalizzata l'attenzione a altri. Lui sta facendo una roba incredibile. Ecco, a parte Ancelotti che sta facendo delle cose incredibili.
Io l'intercontinentale del 96 ho obbligato mia madre a non mandarmi a scuola perché giocavano a Tokyo col fuso orario
sei stato
io
su.
Io non vado a scuola a vedermi la Juve che vince la Coppa Intercontinentale.
Sei stato su apposta. No, beh, ci credo. Il rapporto con gli allenatori poi è la cosa che mi colpisce sempre molto. Quali sono stati quelli più importanti per te e che rapporto avevi con loro? Io non capisco mai quanto il rapporto con un allenatore oggi sia in campo e quanto fuori dal campo.
Guarda, io l'ho detto quando giocavo e ne sono sempre più convinto anche dopo la mia carriera. Gli allenatori più importanti sono gli insegnanti che hai avuto nel settore giovanile.
Ah, okay.
Perché hai talmente tanti cambiamenti a livello caratteriale, a livello fisico, soprattutto dai 10 ai 16 anni, a livello ormonale, di struttura fisica, di pensieri, e forse anche altre passioni, no? Iniziano le scuole superiori, pensi al percorso da fare anche a scuola, o la ragazzina,
ecco, quello ho visto
gli
amici. Ha rovinato tante carriere quest'ultima cosa che hai detto.
anche, sì, sicuramente. E quindi andare a trovare l'allenatore giusto che sappia limare i tuoi difetti caratteriali, oppure cambiarti anche ruolo. Io ero un attaccante, Maurizio Schincaglio, un allenatore che ha giocato anche con Roberto Baggio, Vicenza, la Juventus e quant'altro, ha avuto quell'idea, quella lungimiranza di spostarmi a centrocampo, no? Perché? Perché io fisicamente ero indietro rispetto agli altri, non crescevo, ero piccolino, ero magrolino, oddio, non sono mai diventato né una cima né anche un bestione, però vedeva in me un modo di giocare che giocavo destro, sinistro, bravo tecnicamente, avevo una visione di gioco, e fa, perché non ti sposti al centrocampo? A te ti piace sempre fare gol, perché non pensi a far fare il gol agli altri? All'inizio non era semplice da accettare, dicevo no, cavolo, io voglio essere il protagonista, io voglio segnare e far vincere la mia squadra.
Certo.
Pian piano ho messo lì, incominciavo la mia passione, perché era talmente fuori, dico, beh, però fare quel passaggio lì che l'ho mandato in porta è bello, no? Ti faceva sentire bene,
godere.
Perché poi vedi anche la squadra che dice grande, guarda cosa hai fatto, che abbia fatto segnare il nostro attaccante. Quindi da lì nasce poi quel percorso. Per dirti che molte volte la carriera di un ragazzo passa dagli insegnanti che hai. È come a scuola, se non hai un insegnante bravo in matematica non puoi pensare che soltanto il tuo talento ti possa... Chi ha il talento potrà andare avanti, ma chi non ha il talento, se non è un buon insegnante, non diventerà bravo in qualcosa.
Rischi anche di qualcuno che ti fa passare invece poi quella passione.
Assolutamente.
No? Finisce anche così. E quando hai incontrato ad esempio invece un allenatore come Conte, che credo sia una figura incredibile per quello...
Sì.
Cioè io credo che, però questo è il mio, chiaramente la mia opinione personale, che la Juventus abbia goduto per tantissimi anni di quello che aveva fatto Conte quando è ripartito, cioè, e lui poi l'ha fatto ciclicamente anche in altre squadre, come se a volte contasse davvero di più a volte quello che riesce a trasmetterti un leader o comunque una mentalità, è una cosa che è reale, nel senso che tu l'hai vissuto proprio il suo approccio anche mentale.
Sì, possiamo dire che la mia consacrazione in campo come posizione, come mezzala, in realtà non nasce da Conte, ma nasce da Ciro Ferrara. Lui è stato il primo a mettermi in mezzala e incominciare a fare qualche gol in più durante il campionato, durante la stagione. Lui fu il primo, anche perché con Antonio siamo partiti durante la stagione con il 4-2-4, giocavamo io e Pirlo in mezzo, quindi come mediani. Okay. Poi c'è un cambiamento perché arriva Arturo Vidal e ci mette a tre. Antonio è stato non solo per me, ma anche, faccio esempio anche di Giorgio Chiellini, ma anche di chi aveva già vinto tanto, come Gigi Buffon, come Ale Del Piero. Lui è venuto a prenderci nell'orgoglio, come dire, ragazzi, ma cosa volete fare? Voi avete vinto e non state più vincendo, niente. Voi non avete mai vinto, però state indossando una maglia che ha vinto tanto. Cosa volete fare? E quindi lui è andato a intaccare soprattutto l'animo interno della squadra, no? Cercare, come lui lo chiama, quel fuoco interiore, di cercare di riaccenderlo per tirarlo fuori. Quindi lui è stato d'aiuto a tanti, oltre poi a tutto l'aspetto che ci può essere in campo a livello tecnico, tattico e quant'altro. Però il suo grande punto di forza è stato quello, e tuttora lo è, perché riesce ad entrare nella testa dei giocatori.
Cioè, insomma, con le squadre che ha avuto è riuscito veramente a trasformare proprio caratterialmente la,
se,
se la squadra.
Se un giocatore in difficoltà con i suoi propri mezzi, no?
Sì.
Anche emotivi, lui ha una grande forza sotto quell'aspetto.
Cavolo. Sì. Credi che abbia dei limiti anche questo tipo di comportamento, o invece...
Sì, secondo me sì, ma a volte non si rende conto che porta anche, per come riesce a tirare fuori quell'energia, no? Quella fiducia, sì, in se stessi, a volte va un po' over, no? Un po' oltre, e ti mette qualche pressione in più quando in realtà forse non ce n'è, bisognerebbe un po' smollare. Okay. Ma credo che questo nel suo percorso da allenatore, dopo la Juve con la nazionale, dove lavori in tempi totalmente diversi rispetto al club, e l'esperienza all'estero, almeno poi io è tanto che non sono con lui, e me ne hanno parlato anche i giocatori. Okay. No? Che lo hanno o ritrovato anni dopo o l'hanno conosciuto, dopo i racconti fatti da tanti altri, hanno detto che sotto questo aspetto qua era migliorato.
Beh, ha fatto un percorso anche lui,
comunque
come tutti, è incredibile questa cosa. Poi ad esempio nel tuo percorso poi arriva un altro allenatore, c'è Allegri.
Sì.
E qual è la più grande differenza tra i due secondo te che hai riscontrato tu?
Allora, al di là che hanno un'idea di calcio completamente diversa, Max, quando arriva la Juve, lui arriva in un momento anche molto difficile, c'era una contestazione, sì, non lo volevano e quant'altro. Noi eravamo una squadra che aveva già vinto, e che però aveva iniziato la stagione con Antonio, no? E poi delle dimissioni durante l'inizio della stagione. Quindi arriva Max e la sua grande capacità in quel momento era di prendere quello che avevamo già fatto di buono, le basi solide, e mettendo qualcosa in più, responsabilizzandoci un po' di più, quindi lasciandoci anche liberi di creare, di portare qualcosa anche soltanto totalmente di nostro in mezzo al campo, no? E infatti poi arriviamo quasi a fare il triplete quell'anno, sì, per poco non ci siamo riusciti. Lui, a differenza forse di Antonio, ha quella capacità di non sovraccaricare mentalmente i giocatori. A livello gestionale, su questo secondo me Max è bravo. Al di là ora dell'ultimo periodo, che io lo riconosco, deve essere un periodo veramente difficile, soprattutto per lui, perché un conto un giocatore, no? Ok, vivo la penalizzazione e quant'altro, però poi sì, sono con la squadra, devo fare gruppo, sono in campo, però finisce la giornata, ho quel momento dove io posso un attimo staccare, sì, da tutto quello che sto vivendo. L'allenatore non può farlo, quindi questa pressione qua è sicuramente enorme. Infatti anche l'ultima partita c'è stata questa reazione con la tifoseria e quant'altro, credo che sia frutto anche di tutta questa situazione qua, perché lui è bravo, equilibrato, riesce a tenere sotto mano determinati periodi di pressione. Se in questo periodo è così, anche perché, ripeto, la stagione non era iniziata bene, esci dalla Champions League malamente, però in campionato piano piano, anche se con fatica, secondo,
sì,
sei lì. Poi perdi a Napoli, però comunque eri ritornato lì, no? Insieme a tutti gli altri. E poi ti arriva una penalizzazione così. E non sai che cosa può ancora succedere. Quindi sotto quell'aspetto, quotidianamente, posso capire che non è per niente semplice gestirlo.
Chiaro, anche perché appunto ha attraversato tutta una serie di periodi.
Poi posso immaginarlo, ho l'esperienza perché ho vissuto quel mondo, certo, lì. ma non potrò mai capire realmente che cosa succede quotidianamente lì dentro, quindi
sì, poi
posso,
lui ha questa
capacità, posso solo immaginare.
A volte, insomma, io adoro le sue conferenze stampa perché tira fuori a volte delle chicche, delle perle,
e quello è il suo carattere,
questo
no?
È veramente incredibile,
e
in
riesce
situazioni.
Anche a sdrammatizzare i momenti dove dici altri non sì. so se ce la farebbero, no?
No,
poi,
chiaro.
Prima, ora, indipendentemente poi dal campo, dai risultati, da quello che uno fa, ha questa capacità sì. qua che in momenti anche di grande pressione riesce a far vedere un po' di leggerezza.
Ok, ma prima hai citato il triplete sfiorato, comunque il discorso Champions, che sì. insomma per gli appassionati juventini è sempre stato un tema abbastanza importante. Cosa succede con la Champions? Perché secondo te c'è sempre stato negli anni questo... Che poi è una cosa che tira l'alta, nel senso che poi diventa sempre più grande questa pressione, ovviamente,
e
sul
qua,
discorso
qua
Champions.
Qua esce la mia risposta da tifoso e non da calciatore, che non sappiamo ora.
E c'è, non c'è un mistero.
È assurdo, guarda. Anni fa dicevo, guarda, no, io non potrei mai rinunciare a nessun trofeo vinto perché so cosa ho sudato per vincere ogni trofeo, no?
Certo.
Ora che ho smesso, forse qualche trofeo in meno per la Champions.
Perché sei tornato tifoso e quindi... razionalizzi
sì,
così.
Però qua vale sempre ed è, deve essere una legge, una frase, una legge scritta nel mondo del calcio, che è quella che ha sempre detto Paolo, no? Come mm-hmm. diceva anche Lele, che chi ha vinto tanto è stato anche un grande perdente, sì. perché perdi tante finali, anche io ho perso tante, campionato europeo con la nazionale italiana del 2012, due Champions League, Coppa Italia, campionati.
Chiaro.
Però se riesci a vincere qualcosa perché da quelle sconfitte lì hai imparato qualcosa.
Ti ricordi come sono stati alcuni di questi momenti, in particolare Champions, come si vive il giorno dopo?
Due finali completamente diverse anche a livello emotivo. Col Barcellona rispettavamo tanto quel Barcellona, avevamo fatto bene perché era un grandissimo Barcellona.
Beh, in quel caso lì eravamo, ormai sono entrato nel mood, gli sfavoriti, insomma, da quel punto di vista, no?
Sì, ma quello quell'anno. È quello, sai, quello che ti tirano fuori i giornalisti, okay. quello che pensa il tifoso, che ci sta anche. Però noi eravamo convinti dei nostri mezzi, anche se sapevamo di aver davanti un grande Barcellona. Comunque noi dietro avevamo fatto un grande percorso, eliminando il Real Madrid, facendo un'annata fantastica, no? Poi giustamente poi le partite le giochi e poi escono fuori quei risultati lì, e il post partita noi torniamo da Berlino dentro a una tempesta gigantesca sull'Italia, tuoni, fulmini, che
tempesta vera, cioè
tempesta
proprio
vera,
meteorologica
okay. cioè come dire, detto qua deve succedere qualcos'altro, cioè speriamo di no, faccia
ah, sì,
atterrare, no, era assurdo.
Avete fatto un volo difficile.
L'aereo dei familiari viene dirottato a Milano perché può atterrare a Torino, quindi abbiamo detto mamma che serata.
Cioè proprio pure questa.
Pure questa, cioè facci atterrare un attimo e quant'altro. E pensa che in quella finale lì c'era Paolo Dybala, lui aveva appena bloccato Paolo, e io dopo la finale, ovviamente triste, rammaricato per non averla vinta, lui mi guarda con quella faccia che tuttora ha da bambino, no? Sì, Paolo non ha manco un po' di barba, è sempre giovane e quant'altro, gli faccio, oh, prossimo anno dobbiamo provarci di nuovo, dobbiamo tornare qua e giocarci alla finale, no? Quindi cercare di dare subito, sì. comunque a dire, ok, è stata la mia prima finale, ci sono arrivato, sì, l'ho persa, però è stata la mia prima finale. Il mio obiettivo qual è ora? Stare qua tutta l'estate e giù?
Piangermi addosso.
No, io devo pensare al prossimo anno e cercare di tornarci. E quindi l'avevi vissuta come un insegnamento quella finale, cioè. Almeno per me sicuramente, no? Perché era la prima. Quella invece con il Real, un'altra stagione fantastica, molto molto importante, andiamo con forse ancora più consapevolezza, sì. però poi, come hai detto tu prima, no? Ah, lì i pronostici erano sicuramente Barcellona, noi eravamo i sfavoriti, invece con Juve-Real era, noi di più e Real meno, attenzione, quel Real lì era sì. sempre un Real fortissimo, quindi era forse giocata più alla pari rispetto a quella del 2015. Però anche lì
è successo.
No, lasciate stare l'intervallo, tutte le cose, non sono io il primo a dirlo, ma anche gli altri miei compagni, non è successo nulla.
Sì, è vero, sì, girava questa voce.
C'è stata comunque una finale che andiamo di nuovo sotto, come col Barcellona, e abbiamo dato tanto fisicamente, emotivamente, per recuperarla prima dell'intervallo, e ci riusciamo con quel gol
di Mandzukic, il più sottovalutato di sempre, perché è successo in una partita che poi purtroppo è finita così, ma ha fatto un gol della Madonna.
E quindi sai, a volte quando recuperi un risultato così importante, in una partita così importante, prima dell'intervallo dici ok, riflettiamo un attimo, ci siamo, ora ritorniamo. E ripartiamo come se fosse 0-0, cioè 1-1. Quindi E invece loro sono ripartiti con un piglio totalmente diverso dal nostro e ci hanno sopraffatto. Poi il gol di Casemiro con deviazione sì. passa proprio a fil di palo, però stiamo parlando comunque di una squadra che c'erano giocatori fantastici, Kroos, Modric,
Casemiro. No, vabbè, chiaro che era una squadra, cioè, comunque era una finale di Champions, finale quindi... di Champions.
Però darti la risposta perché non arriva, io mi ricordo le finali degli anni 90, 96, sì. 97, 98, cioè alla fine lì, anche lì la Juventus, squadra incredibile, vince i rigori con l'Ajax, poi una delle Juve più forti contro il Borussia perde 3-1 con il Real Madrid, con gol di Mihajlovic in fuorigioco, ne sì. perdiamo un'altra, ma la Juve era superiore. Quindi purtroppo scatta
qualcosa. Ma una maledizione che finirà.
Abbiamo una maledizione sulla Coppa. Ci sono tanti altri che hanno tutto. La maledizione su tutto.
Su tutto, quello è un altro discorso. Io non mi ricordo, ma di quella finale lì, la voce che girava per quello che era successo negli spogliatoi, che cos'era? Cioè, si diceva che
c'era stato dei litigi in interni, ma assolutamente no.
Okay.
Per di più, ma anche come si fa ad andare a pensare a qualcosa del genere dopo un primo tempo dove
comunque, appunto,
tu hai recuperato, sì. quindi anzi eri invogliato a fare qualcosa in più, quindi non era quello. Poi io sono entrato negli spogliatoi e il mister mi disse subito: guarda, vai fuori, incomincia a scaldarti, che secondo tempo dovresti entrare.
Okay.
Quindi poi non ci sono stato tutti i minuti, ma mi fido dei miei compagni, certo. di quello che dicono.
Ma lì il tema dello spogliatoio è sempre molto interessante, perché ovviamente la prima regola sacra, che è quello che succede nello spogliatoio, rimane nello spogliatoio. Però l'hai visto cambiare negli anni il mondo dello spogliatoio. Un tuo collega, di cui non farò il nome, mi diceva proprio che è cambiato proprio tanto, nel senso che una volta lo spogliatoio era proprio quel luogo in cui succedevano cose belle, si pensava a cosa magari dopo andare a cena insieme, eccetera. Invece adesso, magari nell'ultimo periodo in particolare, telefono in mano, il giocatore piglia e se ne va.
Sì,
o...
sono cambiate sicuramente delle cose. Ti faccio due o tre aneddoti. Sicuramente io quando sono arrivato in prima squadra, la musica non potevi ascoltarla, perché se ascoltavi qualsiasi giocatore più grande ti diceva: ascolta, devi pensare alla partita. Quello non c'era.
Non potevi ascoltare la musica.
No, non c'era o la cassa nello spogliatoio, certo. per caricare la squadra, anzi, proprio no, quello bisogna stare in silenzio. Ma questo fino ai tempi di Antonio,
certo.
era così. Poi c'è anche da dire che quando sei giovane hai una testa e vivi anche certi aspetti, non solo della partita, ma quotidiani, in maniera diversa di quando cominci a averne 28, 29, 30, e quindi c'è anche quasi un salto generazionale, no? Quindi tu pensi a determinate cose, poi c'è chi ha famiglia, figli, invece chi è singolo e si vede di più fuori dal campo a cena, quindi ci sono anche quegli aspetti lì. Sono cambiate quelle parti lì, ma anche perché abbiamo anche più possibilità di vederlo. Ora abbiamo le telecamere che entrano nello spogliatoio.
E infatti io pensavo anche a quello. Cioè c'è proprio...
prima non c'erano, quindi poi parlavi dei litigi. Litigi è giusto che ci siano, come una famiglia. Cioè bisogna litigare per far sì che una famiglia rimanga forte. Io devo uno spogliatoio. Non si può pensare che in 9 anni di scudetto nessuno abbia mai litigato, o ci siano state un po' delle risse in campo per qualche calcio.
No,
o
che a volte
per una
chi non ha fatto sport
male.
Si stupisce a volte.
Che
dice: ma come, che era quello lì? Però invece capita tante volte che in campo tu litighi anche col tuo compagno di squadra.
Ma anche in settimana quando fai un allenamento, o perché uno è arrivato in ritardo, lo vedi che è una settimana che non è concentrato, o perché uno ti fa un brutto fallo in allenamento, dice: ma che cavolo fai? Domenica c'è la partita e ti ammazzi. No,
c'è uno scherzo, parte... qualcosa che ti ricordi del tuo anni in spogliatoio?
Ah, vabbè, l'acqua fredda sotto le docce è la cosa
classico.
Più classica, dove quando, che ne so, il giorno dopo la partita, no? Quando chi ha giocato, che è stanco morto, quindi fa il defaticante,
sì.
e quindi come concludi? Fai prima un po' di acqua fredda, che noi avevamo la vasca dell'acqua fredda, che ti immergi lì con le gambe, i più duri, no?
Sì,
andavano
sì.
tutto sotto, e poi esci fuori, ti fai una bella doccia calda per rilassarti, no? Arrivano invece con le secchiate proprio di ghiaccio
pesante.
Grosse. Tu stai così tranquillo sotto l'acqua calda, arrivano da dietro delle sventole di ghiaccio.
Ci credo. Chi è il più...
Molta gente ha rischiato l'infortunio rincorrendo
così,
l'altro, scivolando nelle docce. Quindi
contratti messi in discussione da scherzi.
O anche già soltanto nel parcheggio, che ti facevano gli scherzi alle auto, ti sgonfiava le gomme.
Ah, cioè proprio così?
Sì, alla fine.
Chi è stato il più burlone da questo punto di vista che ti ricordi? C'è qualcuno?
Tanti, Simone Pepe, Arturo Vidal, Marco Storari, no, tanti. Il bello, poi sai, il gruppo, uno spogliatoio nel calcio si è in tanti, non si è in pochi. Siamo più di 20 persone, 20 teste.
Servono anche gli, i cosiddetti uomini spogliatoio, cioè quelli che magari in campo non è quello che ti fa 10 gol, ma è quello che però tiene unita la squadra.
Ah, poi c'è l'interazione tra anche modi di pensare, culture diverse, lingue diverse, ormai gente da Sud America, Africa, quant'altro, quindi c'è tutto un miscuglio che di, se sei bravo a farlo diventare un bel mix, diventa una bella forte.
La chat di WhatsApp della squadra?
Sì. Okay, beh, aspetta, io ti ripeto, sono verso gli altri.
Beh, però la chat di WhatsApp
all'inizio a 20 anni WhatsApp non c'era. Ma
quello è vero, quello sicuro, però secondo me è l'ultima fase.
Era appena uscito, penso, Facebook, quindi...
Beh, a parte che poi, quando tu capisci che non riesci più a giocare, cioè che dici, basta, adesso io ho finito, ho smesso. Cioè c'è un momento singolo, c'è un insieme di pensieri che tu hai? Perché io credo che per un giocatore di calcio, più che qualsiasi altra professione, decidere di smettere deve essere complicato, o decidere anche di cambiare squadra a un certo punto. Cioè,
di smettere è complicato perché hai talmente tanta adrenalina in pochissimo tempo, per tanti anni, che quando smetti quell'adrenalina lì è molto difficile ritrovarla.
Cioè, quella sensazione di entrare in uno stadio con tutta quella gente.
Tu quando giochi in un club dove... campionato, Champions League, poi vai in nazionale, tu ogni tre giorni giochi sempre con 50, 60, 70 mila persone, no? E entra in campo quando c'è quella... l'adrenalina parte in maniera incredibile, quindi da una parte vedo dei giocatori che fanno fatica a smettere perché secondo me sanno che poi gli mancherà quella parte lì, oltre anche allo spogliatoio, tutto il resto, ma secondo me quell'adrenalina lì che io mi sono reso conto che quando smetti pur... allenandomi ancora facendo nuoto, biciclette e quant'altro, quell'adrenalina lì è impossibile ritrovarla. Impossibile. Quindi se tu sei abituato da 15-20 anni a fare quello, a vivere quella parte lì, a un certo punto hai un down incredibile, no? Soprattutto mentale. E quindi quella parte lì è difficile. Non è che non accetto, non capisco invece chi va contro quello che il tuo corpo ti sta facendo capire, no? A volte vedere dei giocatori che sono ancora in campo, io posso capire tutto che la tua passione è forte, voglio continuare a giocare quant'altro, ma quando vedi che è arrivato il momento lì devi essere anche un po' sincero con te stesso, perché diventa anche più facile poi staccare invece che continuare e allontanare quel giorno che poi in realtà
comunque
deve arrivare, e credo che sia giusto anche in quello. Però ritorniamo anche al passaggio precedente. Tu fai questo percorso sin da bambino fino a praticamente quando sei diventato un uomo, e continui a farlo da professionista per tutto quel tempo. Quindi tu, fino al giorno che tu smetti, tu non sai niente di quello che c'è fuori. Vivi in una bolla che non ti fa capire realmente cos'è la quotidianità, in qualsiasi cosa che uno può fare. Poi se uno guadagna tanti soldi può starsene anche a casa tutto il tempo, ma devi fare qualcosa, perché smetti, sei giovane, no? Ma anche per riempirti la giornata. E molti in quello credo facciano fatica. A me quello non ha mai spaventato, ma non perché la mia passione non era più forte, ma perché sono sempre stato una persona curiosa e mi piace vedermi anche in altri contesti, in altri ambienti. Non per forza deve andare bene, si può anche rifallire da un'altra parte, però quella lì non è mai stata
Tu ti sei costruito tanti mondi adesso che hai finito, nel senso, tra i vari giocatori che hanno fatto una carriera importante, mi sembri anche quello con più, come dire, passioni, mondi, insomma, sia l'imprenditoria che temi importanti che in qualche modo appoggi, sposi, un percorso anche da opinionista, da commentatore o comunque da, insomma, parte tecnica e nello spettacolo. Cioè, era un qualcosa che ti eri messo già in testa, cioè che già pensavi quando stavi andando verso la fine della carriera, o insomma sono cose che sono nate qua e là?
Credo che nasca tutto proprio da quello che ho detto prima, dalla curiosità.
Okay.
E nello stesso tempo non mi piace farmi trovare impreparato su qualcosa. Poi, come in una discussione, come in un'idea, posso dire una cavolata, come posso dire una cosa giusta, però non mi piace trovarmi impreparato, no? Quindi la classica scena muta, dire mo cosa faccio.
Okay.
Quindi preferisco sempre anticipare qualcosa per far sì che poi non possa cadere veramente. Quindi quello credo che sia stata una parte e un aspetto caratteriale mio che mi ha aiutato molto in questo. Il fatto di smettere perché avevo riconosciuto che la mia testa voleva fare ancora determinati movimenti, ma il corpo non rispondeva in quel modo lì. E quando poi tu hai lavorato tanto per arrivare a quel livello lì e vedi che non riesci più a rimanerci, però tu hai lottato per quello, ho preferito fare altro. Poi il medico me l'aveva anche detto: se vuoi continuare, guarda che manca veramente poco e ti metti una protesi al ginocchio. Quindi a 34-35 anni mettersi una protesi al ginocchio non mi sembrava la scelta adatta.
Non mi ricordo chi proprio, forse era Ancelotti proprio in un'intervista, diceva: lo sport a livello professionistico fa male.
Ma quello vale per tutti
gli
sport.
Fa molto male.
Anche lì, negli ultimi 20 anni, guardiamo i picchi più alti di velocità che hanno gli atleti. Questo vale nel football americano, nel calcio, la potenza di un tiro nel tennis. È vero che cambiano anche gli attrezzi, chiamiamoli così, il pallone che è più leggero, la racchetta da tennis in fibra che ti può dare quello spinto in più, però comunque
sono
aumentati, e quindi gli scontri, soprattutto gli sport di contatto, ti portano a logorarti prima. Quindi lo sport fa bene quando è fatto a livello amatoriale.
Sì, perché sennò diventa un po' complicato. E appunto, insomma, di tutte le cose che fai adesso, no? A me colpisce anche molto il tuo utilizzo dei social. Tu, è vero, come dicevi prima, hai iniziato nel tuo percorso, non c'era all'inizio, però sei anche tra quegli sportivi che invece lo usa in prima persona, che si spende anche con delle proprie idee, dei propri pensieri quando succede qualcosa intorno a te. Non sei tra quelli che, diciamo, fa finta di niente o ha paura di dire la sua. È una cosa che ti è venuta naturale, che ti piace? Vai lì, ti vedi anche un po' i commenti di quello che dice la gente, dei confronti?
No, mi è venuta naturale. Devo dire che quando giochi a calcio, rispetto ad oggi, hai più tempo per seguire quella parte.
Okay.
Oggi mi rendo conto che, non dico che ci stia meno dietro, ma non posso neanche passare veramente così tanto tempo sopra ai social a leggere tutto quello che succede. Già siamo bombardati tutti quanti, certo, di informazioni, fake news, notizie, più ne ha più ne metta. Quindi bisogna anche cercare a volte, se da una parte sono curioso, mi piace veramente leggere e guardare quello che succede, sto arrivando anche a un punto, come dire, che invece a volte bisogna proprio staccare la spina totalmente e guardarsi veramente le cose abbiamo di reale intorno. Quindi credo che bisognerebbe veramente trovare un certo equilibrio.
E il tuo rapporto, tipo anche tutte le cose che dicevi prima, cioè come vivono i tuoi figli che giocano a calcio il fatto che tu sei Clavio Marchisio e che loro si chiamino Marchisio di cognome? Cioè, secondo te, come tu cerchi di fargli vivere questa cosa?
È un tema bello e particolare. Particolare.
Beh, perché non deve essere facile.
Oddio, secondo me non è facile per loro, non per me.
Beh,
perché
sì.
Davide entra nell'adolescenza, faccio un esempio, e comunque quando va a giocare a pallone capita che altri ragazzi comunque dicono: ah, tu giochi qui soltanto per quello.
In quel senso.
Quindi lo posso ben capire, ma la parte più importante credo che poi sia dentro le mura di casa, quando ci si parla in famiglia, e quelle devono essere cose che rimangono in famiglia e bisogna parlare tra di noi.
Beh, certo, quella deve essere una roba che in qualche modo, però insomma è indubbio che tante volte uno non ci pensa che esistano delle complicazioni anche in quel caso lì, perché uno pensa sempre che sia tutto facile quando vede queste situazioni.
Torno a difendere un po' la categoria soprattutto dei ragazzi giovani, dei calciatori che si godono già delle cifre importanti, e quando hanno dei momenti di defiance, no?
Certo.
C'è chi soffre di depressione, c'è chi
poi
soffre
oggi tantissimi ragazzi
di prestazioni, quindi devono essere giustificati soltanto dal fatto perché guadagnano tanto. No, non è così. Ovvio che quella parte lì cuba tanto, per di più in questo periodo, non soltanto a livello italiano ma a livello globale, di quante persone possono essere in difficoltà dopo una pandemia importante, dopo crisi economica importante. Però non sottovalutiamo l'aspetto mentale quando ci sono determinate pressioni e quant'altro.
Certo.
Ovvio che se vieni pagato per una certa cifra devi anche avere la capacità di resistere, ma
però fino a un certo punto.
Però
no?
Stiamo parlando non di qualcuno che è arrivato all'apice a 40-45 anni, quando sei ormai hai la pelle dura. C'è gente che ne ha 18, 20, 21, non puoi avere la pelle dura per quelle situazioni.
Assolutamente, quindi, non hai vissuto abbastanza.
Quindi per quello che molte volte è sbagliato che si guadagna troppo e troppo presto, e quindi la persona non è in grado di gestire tutto quello.
Sì, anche perché poi tanti, come dici tu, non pensano poi anche al dopo, nel senso che poi quando giochi devi avere anche la lungimiranza di dire: io però a un certo punto finirò di giocare, non,
cioè se ho un tenore di vita e non guadagno gli stessi soldi, devo inventarmi qualcosa, cioè devo trovare questo modo qui, insomma, non è...
Sì, vale per i grandi campioni, ma vale soprattutto per le serie minori, dove ci sono stipendi che non sono sicuramente di milioni di euro, ma comunque di cifre importanti rispetto a un lavoro normale. E molte volte, per esperienza, mi è capitato durante l'estate di vedere giocatori di serie minori che facevano la vita di giocatori che sono in nazionale o sono grandi campioni, pensando di che poi si sono ritrovati senza nulla.
Quello un po' diventa
un po'
complicato.
È più un pericolo per loro, forse, che per gli altri.
Però sul discorso social, eccetera, nel tuo percorso successivo, nella tua nuova vita, diciamo così, se non sbaglio, hai proprio creato anche una società che aiuta i giocatori insieme agli altri giocatori in questo mondo, diciamo, più social o comunque legato anche al personal branding, chiamiamolo così.
Sì, beh, è nato quando
già giocavi,
ancora,
no?
Sì, ho fatto un po' da cavia su me stesso. Quello è un aspetto che vedevo che stava crescendo sempre di più nel mondo dello sport in generale. E adesso la Mate ha di 7 anni, c'è anche Giorgio Chiellini dentro, che è diventato socio con noi da un po', e al di là delle sponsorizzazioni o quant'altro, c'è anche un servizio proprio sotto quell'aspetto lì, di far capire anche come gestire il proprio patrimonio, se comunque ovviamente se l'atleta o il cliente ce lo chiede, di cercare di diversificare, cercare di capire anche quello che c'è intorno a lui e non soltanto riferito al mondo dello sport, anche perché poi cadiamo sempre anche nella retorica, se sei bravo, segni, vuoi fare, ti va tutto perdonato, va tutto bene. Chiaro. Se invece giochi male, pensa al campo da calcio e non far vedere nient'altro. Qua non si tratta di un posto, di una fotografia che metti sui social, ma è giusto che tu guardi anche intorno,
certo,
perché non può esserci soltanto quello.
Questo è importantissimo, non tutti l'hanno capito, quindi grandi. Tu prima hai citato Giorgio, che adesso si trova a Los Angeles,
sì.
Anche lui un cambio di vita a un certo punto di campionato.
Lui,
diciamo,
è andato al caldo, invece
sono
andato a provare un po'.
Tu quando hai deciso di cambiare sei andato al freddo.
Perché mi hanno detto che il freddo fa bene, no? Quindi
ti fortifica.
Invece...
Com'è stata quell'esperienza lì?
No, bella, vabbè, campionato diverso, chiaramente diverso, con buone qualità. C'è un sistema ancora adesso un po' chiuso, no? Perché comunque c'è ancora la regola che ci devono essere 7-8 giocatori russi in campo tutte le partite, quindi il giocatore russo nei settori giovanili dove lavorano bene sono, tra virgolette, un po' protetti, coccolati, di rimanere lì e quindi non andare in giro. Però io sono arrivato l'anno dopo il mondiale, quindi c'erano già strutture nuove, stadi all'avanguardia, come anche stadi vecchi in alcune città nella parte interna della Russia. Alla fine giochi a livello di distanza un campionato quasi come se fosse quello americano, mm-hmm. Solo che lì sono divisi in East Coast, West Coast, e lì è tutto insieme. E
che comunque le distanze sono belle, belle impegnative.
Comincio ad avere già trasferte contro l'ora di fuso orario, quindi,
okay.
Però anche quella è stata un'altra esperienza. Vabbè, io poi verso fine stagione ho un nuovo infortunio che è stato quello che poi mi ha fatto smettere di giocare, però anche come esperienza di vita, io e la mia famiglia, sono venuti i miei figli, mia moglie, è stata bella. Poi San Pietroburgo è una città ricca di storia, di cultura,
sì.
Forse la più europea rispetto a Mosca e le altre, ed è una città che parlarne ora in questo momento non è neanche semplice.
Ecco, com'è che hai vissuto anche quello che sta succedendo adesso? Nel senso, essendo stato anche in quella città, avendo conosciuto anche le persone, diciamo, per bene di quel posto.
Come in tutti i posti ci sono chi è pro e chi è contro.
Certo.
Ho tante persone che ho sentito, soprattutto quando iniziò tutto quanto, dove avevano paura nel senso che volevano esprimere le loro opinioni, quindi questo è un altro aspetto di quanto siamo a volte fortunati, no? Anche di essere in una zona del mondo, in un paese dove ci è permesso di dire
certo,
la propria,
sì,
no? Invece
sì,
lì
che sia...
avevano paura di perdere il lavoro, di andare...
E in alcuni casi è successo.
In alcuni casi è successo, alcuni sono venuti via perché hanno detto dopo il Covid e dopo questo preferisco tornare indietro, anche se la stavano meglio, guadagnavano di più, avevano una vita sicuramente diversa.
Tu stai parlando di altri colleghi, di altri giocatori,
no,
o
no,
di
no,
persone,
no,
persone
no,
normali,
di altri,
diciamo,
imprenditori,
ah,
o
okay,
ragazzi,
okay,
che avevano un lavoro là. E quindi quando è successo tutto questo mi sentivo tanto in difficoltà, avrei voluto anche parlarne, no, di quello che stava succedendo, ma proprio per l'esperienza che ho avuto là, io non posso parlare male. ma non tanto della Russia in sé, ma delle persone che ho trovato là, e parlo di russi, come parlo di italiani, come parlo di altri, altre persone di altre nazionalità che vivevano là in quel sistema lì.
E sono state anche loro vittime un po' di quello che sta succedendo, quindi alcuni.
Quindi mi sono trovato tanto in difficoltà su quello, è complicato, però ripeto.
Quanto hai fatto in tutto?
Un anno.
Un anno.
Un anno, e la consiglio a tutti, sperando che un giorno che si possa ritornare
quella è chiaramente
a quella normalità che tutti sogniamo da forse troppo tempo.
Ci credo. Ma ce la faremo, cazzo. Sì. Anche perché poi lo sport su queste cose è spesso lo specchio di quello che succede. Adesso ci sono stati i mondiali, non ti ho ancora chiesto come sono andati questi mondiali, come li hai vissuti tu. Hai vissuto comunque una delle finali più incredibili della storia, che nessuno aveva previsto in quanto a intensità e emozioni per questo mondiale, tanto criticato ovviamente all'inizio, ma che poi comunque ha tenuto incollati lì. Insomma, anche il programma, quello che avete fatto voi, è stato super seguito.
Sì, si è concluso con una finale incredibile.
Pazzesco.
Una finale incredibile, ritornando al fatto che è stato un mondiale molto parlato, molto criticato, credo che bisognava farli prima i passi, non quando ormai si era arrivati a quello. Si è parlato di tanti diritti, di tante cose, sicuramente loro sulla parte LGBT e quant'altro non cambieranno mai non idea, credo. Quello sicuramente, però posso dirti che io avevo la possibilità di spostarmi con un autista e quant'altro. Io ho deciso invece di prendermi sempre i taxi, dei driver, e quindi di viaggiare, di parlare con loro, no? E parlavo con uomini, anche con ragazzi che arrivavano da vari paesi, no? Dallo Sri Lanka, dall'Indonesia, dall'India e quant'altro. E loro fanno, io qui comunque riesco a mandare, rispetto a dove ero io, guadagno soldi che posso mandare a casa dove ho 5-6 bambini, che se fossi rimasto là io non avevo grandi mangiare. Difficoltà. Quindi guardiamo anche un altro aspetto, che è una possibilità per altre persone di poter sfamare le proprie famiglie. Quindi bisogna sempre cercare di andare lì e parlare realmente con le persone. Poi i diritti, soprattutto degli operai che hanno costruito gli stadi, all'inizio erano così e man mano sono riuscite a essere cambiate. Ho avuto la possibilità di parlare con l'ambasciatore italiano, di vedere varie persone e di parlarne. Poi ovvio che si possa migliorare, ma anche qua da noi si dovrebbe migliorare su tante cose.
Chiaro.
Ciò non vuol dire che voglio andare a difendere il sistema catarino, però
no.
Bisogna sempre guardare quello.
Anche dei punti di vista diversi.
Esempio, una parte importante che ho visto è l'organizzazione. L'organizzazione è stata perfetta. Il fatto di che non c'era alcol per i locali, per le strade, è stato un bene. Noi eravamo al souk, no? Quindi il mercato dei pescatori, e lì c'erano tutte le televisioni, quindi tanti locali, tanti tifosi, ed era fatta in buto. No,
se ci fosse,
ci fosse stato l'alcol, alcune partite un po' particolari, sai, il Brasile Esho o qualsiasi altra cosa, c'era sicuramente più rischio. Questo è stato un aspetto, secondo me, gestito molto bene. Gli stadi bellissimi,
chiaro,
non così tante persone come in realtà si vedeva nelle immagini, e anche pochi tifosi da altre parti del mondo. C'erano tanti sauditi, tanti messicani.
Sì, si facevano ridere a volte delle immagini che vedevi le stesse persone con le maglie delle diverse nazionali.
Ma tu non eri marocchino ieri? No, io oggi Germania.
Va così, va bene.
Non poteva essere un bel mondiale perché non c'eravamo noi.
Ma chiaro, quindi meglio che l'abbiano fatto gli altri. Però la finale è stata incredibile.
La finale è stata fantastica.
Guarda, per chiudere, due cose. La prima è che comunque in tutto questo tu sei diventato sempre di più un sex symbol. Io non ho mai visto così tante donne nel backstage di queste puntate di Passa dal Basement. Come la vivi questa cosa qui? Ogni tanto ci giochi un pochino, nel senso buono, sei consapevole.
Chi non è diventato un po' narcisista anche con i social e robe varie? Ormai siamo tutti con queste telecamere che ci guardiamo, quindi un narcisismo c'è. Ogni tanto la sfrutto proprio perché voglio che mia moglie sia gelosa, no?
La gelosia aiuta.
E lo fa anche lei con me, ormai ha capito sto giochino, quindi ora tocca anche a me fare quella parte. Però se finché è sana, che aiuta, va benissimo.
No, è bello, anche l'immagine, tante volte che mandate anche di famiglia, tu racconti spesso quello che fate anche con la famiglia, è una cosa molto bella, che ci unisce tutti in qualche modo.
Quest'anno sono 17 anni a giugno.
Cacchio.
15 di matrimonio, 17 di
quant'è locali, difficile quindi adesso provare a stare dall'altra parte, nel senso essere la moglie di un... bisognerebbe chiederlo a lei chiaramente, però tu che la vivi da marito, no? Lei ha affrontato con te tante fasi della tua carriera, del tuo percorso di vita, Com'è stare dall'altra parte secondo te?
Non semplice, ma indipendentemente ora dalla gelosia o quant'altro.
No, sì, non per questo. Io dico in generale per il lavoro che fai tu e che hai fatto e che fai anche tuttora.
No, no, ma come mia moglie, come tante altre donne che ho conosciuto, mogli dei miei compagni, so benissimo quanto tempo sono rimaste da sole, noi che viaggiavamo, oppure le nostre paturnie, no? Perché loro hanno
una
volta al mese loro hanno le loro paturnie, noi invece in alcuni periodi dell'anno
una volta a settimana
e anche di più quindi devo dire che non è stato semplice. Sono state, cioè, mia moglie è stata bravissima in questo. Ora che è cambiato tutto quanto, cerco di, se avete bisogno, no, ogni tanto vi venga a trovare, stare via 2 o 3 giorni per riprovare, certo, a fare questo, perché sennò diventa dura stare.
Chiaro, diventa complicato.
No, non ho perso i capelli, quindi vuol dire che
c'è un equilibrio. Cioè, prima hai citato la finale, insomma, in cui c'era anche Cristiano Ronaldo.
Sì.
Avresti voluto giocare con lui, che poi è arrivato alla Juve? Avresti mai detto che un giorno sarebbe arrivato alla Juve?
Ho fatto un mese e mezzo con lui, da luglio agosto, poi andai via verso fine agosto. Sì, ma era molto più importante il fatto che avrei voluto continuare a indossare la maglia da Juve, più che giocare con Cristiano Ronaldo. Okay. Poi ovvio che con i grandi campioni tutti vogliono giocare, ma quando lui è arrivato, al di là di quello che si è detto, del rapporto, di come ci si è lasciati, era arrivato veramente il momento per me di cambiare.
Mm-hmm.
Ho sempre sognato e sperato di concludere la mia carriera con la maglia della Juve, poi l'ultimo anno lo chiudo in Russia, ma dentro, sai quegli stimoli che ti parlavo mm-hmm. prima? Ero arrivato a un punto che, ovvio che sia da una parte che dall'altra, stava finendo, però anche io stesso vedevo che quegli stimoli lì facevo fatica a trovarli, un po' perché fisicamente non stavo bene, un po' perché mancava la fiducia, o comunque c'erano stati dei discorsi fatti che non ci si trova più. Era arrivato il momento anche per me di fare un'altra scelta.
Ok, no, non posso non chiederti una situazione, cioè, anche perché lei ti sei espresso anche tu pubblicamente su quello che sta succedendo adesso invece sulla Juve, insomma, in generale, al di là dell'aspetto interno che arrivava, insomma, anche prima già della penalizzazione, eccetera. Com'è il momento secondo te? Che aspettative hai? E anche il discorso penalizzazione, come l'hai vissuta?
Adesso, in questo momento qua, parlo da tifoso, aspetto, perché Chiaro. Bisogna aspettare a capire realmente che cosa succederà da qua alla fine dell'anno e quindi che cosa sarà il futuro per la squadra. Ovvio che poi c'è il campo di mezzo, sì. No? Quindi da tifoso cerchi di abbandonare un attimo quello e ti concentri sulla partita. Però indipendentemente ora dal risultato e quant'altro, sai che comunque c'è ancora qualcosa che dovrà essere chiuso e capire che cosa succederà. Quindi sotto quell'aspetto lì non è semplice. L'unica cosa che posso dire è che dare una penalizzazione in questo momento della stagione, ma non per la Juventus in generale, dovesse capitare anche in futuro, non credo che sia una cosa giusta per un campionato che sta ancora andando avanti, che ci sono ancora tante partite. Sarebbe stato molto più opportuno aspettare alla fine dell'anno che si chiudessero tutte e due le parti e capire poi che cosa sarebbe venuto fuori, perché in questo momento qua così non è soltanto per la Juventus ma anche per le altre squadre cambia totalmente, certo, il fatto che stai giocando. Quindi il vero problema ora non saranno queste, secondo me, queste sentenze, non parlando di Juventus ma parlando proprio di calcio,
di
per quello che sta succedendo anche in Premier e altro. Mi auguro che gli enti più importanti, la UEFA, la FIFA, su caso plusvalenze, su stipendi, bilanci, quant'altro, si arrivino a delle regole ben precise, che venga
rispettato
e ripulito un po' un calcio che è cambiato troppo in questi anni, Covid o non Covid, bisogna dargli
anche per far tornare quello di cui abbiamo parlato all'inizio.
Un cambio importante, chiaro. Quindi questo è importante.
Da giocatore, qual era la squadra che più non vedevi l'ora di affrontare, quella che invece più non c'avevi, cioè eri un po' più non c'avevi voglia, che non c'avevi voglia non vuol dire niente, però insomma.
Ma andiamo a fasi, da ragazzino, come ti ho detto, fino a 16 anni non ho preso un aereo con la Juve per andare a giocare da nessun'altra parte. Ovvio che guardavi le partite di Champions, pensavi al Real o alle grandi squadre, però per me la partita più importante era il derby di Torino, perché giocavo spesso nei tornei, nei campionati col Toro,
E quindi era quello
importante, quindi per me il derby è sempre stato una partita sempre con grande rispetto, sì, per i cugini, però che avevi voglia di battere, chiaro, ovviamente. Poi durante la carriera abbiamo avuto dei periodi con il Napoli che ci siamo giocati tanti trofei. Io per colpa di questa cosa qua sono uscito fuori che odiavo Napoli, ma in realtà era un'antipatia sportiva, perché dici, cavolo, ci giochiamo il campionato, certo, ci giochiamo la Coppa Italia, ci giochiamo la Supercoppa, è bello, sì, affrontarvi, no? Quindi,
sì, sì.
Perché sono le partite più...
Sei il mio avversario.
Sei il mio avversario, riconosco in te il mio avversario, quindi anzi, io voglio giocare contro di te. E poi è normale che voglio batterti, perché non è il gioco perché voglio perdere. Poi nel tempo sicuramente le partite giocate al Bernabeu, al Camp Nou, ma anche lo stesso Bayern Monaco, quindi i top club europei sono state quelle che speravi di, a sì, volte di non incontrarle nel sorteggio Champions, però dentro di te un
ti
po'
gasava,
dicevi, dai, andiamo a giocarci qua, andiamocela a giocare.
Anche perché quando senti quella musichetta lì della Champions, cioè, ti fa veramente effetto.
Tanto.
Sì, lo senti proprio che è una roba che stai facendo.
E lo sente anche il pubblico, cambia totalmente.
Sì, sì, cioè
quello
proprio...
che riesce a darti... la Champions League rispetto al campionato, finché non giochi la partita che ti vale lo scudetto, c'è il derby, c'è Inter Milan, Juve Milan, sì, Juve Inter, sì, quelle partite un po' più piacese, le altre anche il pubblico la vive in maniera diversa. La Champions è la Champions.
Fa proprio la differenza,
come dice il mio amico Patrice Evra, la Champions è la Champions.
ecco per chiudere davvero, poi giuro perché con te veramente si può,
questa tutto posso dire, non si arrabbia, sì, Patrice. Si parlava prima dei social media e quant'altro. Patrice, quando arrivò la Juve, non aveva manco WhatsApp, non sapeva usarlo.
Davvero?
C'era già sì, WhatsApp, Instagram, quant'altro. Invece adesso
è uno showman.
È uno showman.
No, anche insomma, ho visto diversi prepartito, diversi momenti con voi. Sì. Siete una bella coppia, devo dire, di spettacolo.
Ci divertiamo.
Molto.
Ci divertiamo,
e
ci divertiamo.
Per chiudere davvero, perché davvero con te si potrebbe veramente parlare di un sacco di cose all'infinito, ma quello che stai facendo adesso, appunto, nel mondo invece dell'intrattenimento legato al calcio e al commento, eccetera, eccetera, come lo stai vivendo? Ti piace come ruolo, a parte adesso con Evra, che deve essere secondo me molto divertente come situazione.
Sì, ma con tutti poi i colleghi, in realtà è normale che in Amazon siamo tutti ex giocatori, okay, quindi c'è un feeling particolare, anche forse un po' più fraterno, no?
di ridere,
scherzare, di analizzare una partita in Rai, ma come mi è capitato anche in altre situazioni. E c'è anche tanto rispetto invece di chi non è stato un giocatore, riconosci quanta conoscenza c'è
lo stesso,
no? E non pensavo, perché comunque c'è tanta preparazione anche in quello, so come, che ne so, Alberto Rimedio, Sandro Piccinini si preparano prima delle partite analizzando tutte, non soltanto la parte delle statistiche in campo, ma anche della vita privata del giocatore, che
per avere l'aneddoto
durante, quando commentano, no? Che ti raccontano quelle parti lì, quindi c'è molta preparazione ed è molto bello vederlo, e soprattutto nell'anteprima, non me l'aspettavo. E mi hanno chiesto di fare il commentatore, io preferisco sempre l'opinionista, cioè analizzarmi la partita, guardarla e poi a freddo discutere, dire realmente che cosa è successo, cosa poteva succedere.
Beh, bellissimo, mi sembra che tu lo faccia alla grande, ma quando becchi i tuoi compagni o gente comunque che gioca, non ti fai mai problemi sul dire delle cose, che hai paura che il tuo amico o quella persona ci possa restare un po' male?
Beh, sinceramente un po' sì, almeno fino ad oggi sì, anche perché capisci certe dinamiche che non è poi una questione di soltanto di rispetto, ma perché sai realmente che cosa vivi in quel momento, e credo che sia anche giusto a volte non chiedere determinate cose, anche se poi il pubblico te lo chiede. Bisogna essere bravi a chiedere determinate cose, secondo me a volte, se poi soprattutto hai avuto un rapporto con quella persona, che a me mi capita ancora di intervistare a fine partita dei compagni, so che stanno passando un momento un po' così, e quindi cerchi di non mettere in difficoltà, credo che sia giusto. Questo.
Claro, io ti ringrazio un casino per queste chiacchierate.
Abbiamo appena iniziato.
Sì, praticamente. No. Abbiamo iniziato solo un'ora e 17 minuti fa. E questo succede di solito quando veramente vengono fuori delle belle chiacchierate, dei belli incontri. Vabbè, tanto quando passi da queste parti, capitolo 2. Tanto di cose da raccontare ne è ancora sempre un sacco. Grazie davvero.
Grazie a te.
Claudio Marchisio è passato dal basement. Questa è la curva. No, non è la curva. La curva fa molto più casino. Sì.